Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Una sentenza politica. In Francia Marine Le Pen attacca la magistratura dopo la condanna alla ineleggibilità per 5 anni. Negli Stati Uniti nuove espulsioni verso El Salvador di migranti condannati. La Casa Bianca va avanti nonostante il veto di un giudice. La Svizzera ritorna in Afghanistan. Ha riaperto a Kabul un ufficio umanitario. Mancava dalla presa di potere dei talebani nel 2021. Nessun passo indietro. A Lugano il Consiglio Comunale spinge la richiesta di rivalutare la chiusura della piscina di Carona. Sguardo duro, toni aggressivi e massima determinazione a battersi fino in fondo e in ogni sede. In Francia Marine Le Pen è intervenuta in diretta televisiva per replicare la condanna che le è stata inflitta in primo grado e che le nega la possibilità di presentarsi alle prossime elezioni presidenziali, dove era la candidata in testa ai sondaggi. Da Parigi Alessandro Grandesso.
Una sentenza politica, un diniego di democrazia, una violazione dello Stato di diritto. Così Marine Le Pen ha commentato la sua condanna a 4 anni di carcere, soprattutto a 5 anni di ineleggibilità decisa dalla Corte di Parigi al termine del processo di primo grado sui fondi europei che il Rassemblement National ha destinato invece alle attività francesi del partito.
C'était une décision politique. Je crois que l'état de droit a été totalement violé par la décision qui a été rendue.
È un giorno funesto per la democrazia, ha dichiarato Le Pen in diretta al telegiornale delle 20 sulla rete TF1, che priva milioni di francesi della candidata favorita alle presidenziali.
Rendez-vous compte le jour funeste que cela représente pour notre démocratie où des millions de Français vont être privés de la candidate favorite de l'élection présidentielle.
Le Pen però non si ritira e annuncia battaglia e il ricorso in appello perché il popolo, dice, è la Corte Suprema contro il diniego di democrazia.
E moi je ne suis pas prête à me soumettre à un déni de démocratie. La Cour suprême, c'est le peuple.
Nel frattempo il Consiglio Superiore della Magistratura si dice preoccupato per le reazioni virulente che non possono essere accettate in una società democratica. Di altro avviso il portavoce del Dipartimento di Stato americano Tammy Rice, che ha definito preoccupante invece l'esclusione dei candidati dalla vita politica francese.
E un altro conflitto tra politica e giustizia è quello che si vive negli Stati Uniti, dove l'amministrazione Trump sfida la magistratura e continua, nonostante il divieto di un giudice, le espulsioni verso El Salvador di migranti condannati per reati penali gravi. 17 prigionieri di nazionalità venezuelana e salvadoregna sono stati trasportati con aerei militari nel carcere di massima sicurezza di Tecoluca. In tutto sono circa 200 detenuti già trasferiti nel paese centroamericano. I dettagli col nostro corrispondente Andrea Vosti.
La coreografia è quella che abbiamo imparato a conoscere. Un video in stile hollywoodiano per mostrare il trasferimento in Salvador dei migranti espulsi. Prigionieri incatenati, scortati da soldati mascherati, rasati a forza prima di essere rinchiusi in celle sovraffollate. Questa volta a venire espulsi dagli Stati Uniti sono stati 17 sospetti membri di 2 bande criminali, la salvadoregna MS-13 e la venezuelana Trende Aragua. Criminali violenti, ha descritti in un comunicato il segretario di Stato Marco Rubio. Assassini e stupratori anche di bambini, gli è invece bollato il presidente del Salvador, Nayib Bukele, tra i principali alleati della Casa Bianca nella lotta all'immigrazione illegale.
Our Homeland Security team, our national security team continues to do an incredibly effective job when it comes to deporting foreign terrorists.
Il nostro team della sicurezza nazionale continua le espulsioni di terroristi, ha detto la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt. Penso che tutti debbano essere riconoscenti al presidente Trump.
We should all be very grateful for that.
2 settimane fa un giudice aveva ordinato il blocco delle espulsioni, effettuate invocando una legge che risale addirittura al 1798, l'Alien Enemies Act, concepita per autorizzare l'espulsione di stranieri in tempo di guerra. Venerdì scorso l'amministrazione aveva chiesto l'intervento della Corte Suprema. In attesa di una decisione dei 9 giudici, varie associazioni per i diritti umani hanno nel frattempo sporto denuncia contro il governo degli Stati Uniti, definendo illegale l'uso della legge del 1798 per giustificare il trasferimento in Salvador di cittadini stranieri.
Ha superato le 2.000 vittime il conteggio ufficiale dei morti del terremoto che ha colpito la Myanmar venerdì scorso. Si teme però che i decessi possano raggiungere la cifra di almeno 10.000. Nel paese sono stati decretati 7 giorni di lutto nazionale, mentre la situazione umanitaria in cui versa la popolazione è giudicata drammatica dalle ONG attive sul posto. E alcune di queste ONG sono finanziate anche dalla catena della solidarietà, che ha aperto una raccolta fondi. Trovate le informazioni per le donazioni sul sito della catena. Tra le varie forme di pagamento c'è ora anche Twint. Occorre menzionare il nome della colletta, che è terremoto nel sud-est asiatico. La Svizzera torna in Afghanistan. Riapre a Kabul un ufficio umanitario dopo la chiusura nel 2021 a seguito del colpo di stato dei talebani dell'ufficio di cooperazione svizzero. L'obiettivo è fornire un sostegno umanitario mirato alla popolazione locale in una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. Da Berna arriva.
27 milioni di persone in Afghanistan, più della metà della popolazione, dipendono dall'aiuto umanitario. Dal 2021, dalla salita al potere dei talebani, dal paese sono fuggite 1.600.000 persone. È il contesto drammatico nel quale la Svizzera torna a inserirsi con l'apertura di un ufficio umanitario a Kabul. Vi lavoreranno 4 esperti del Corpo Svizzero di Aiuto Umanitario e 10 collaboratori locali. Sono così passati 3 anni e mezzo dalla chiusura dell'ufficio di cooperazione elvetico, 2 da quando la Direzione Sviluppo e Cooperazione ha iniziato a portare avanti i progetti dal Pakistan, da Islamabad. Dominique Stillhart, delegato per l'aiuto umanitario. Ci occupiamo di sicurezza alimentare, di acqua potabile pulita, di approvvigionamento di beni e servizi medici. Certo, non è semplice lavorare con quello che di fatto è un governo, che però non è neanche riconosciuto a livello internazionale. Siamo in contatto quindi soprattutto con organizzazioni locali, spesso guidate da donne, e partner internazionali. La presenza sul posto consente in questo modo di reagire con efficienza all'evoluzione della situazione esclusivamente dal punto di vista umanitario, mentre per gli oneri legati alla diplomazia e ai servizi consolari si continua a far capo a Islamabad. L'ufficio apre con qualche mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia, principalmente per ragioni logistiche. Le cose quindi cambiano in Afghanistan e fuori. Da metà aprile la Confederazione, è notizia degli scorsi giorni, tornerà infatti a espellere in determinati casi i richiedenti l'asilo afghani la cui domanda è stata respinta. L'anno scorso l'Afghanistan è stato nuovamente il primo paese di provenienza dei richiedenti in Svizzera con 8.600 domande, quasi la metà del totale.
Martin Pfister è da oggi ufficialmente capo del Dipartimento federale della difesa. Entra in funzione dopo una vittoria un po' a sorpresa sul favorito Markus Ritter. E come si viene a sapere ora dalle parole di un esperto che l'ha consigliato, lo stesso Pfister ha dubitato delle sue chance fino alla vigilia della candidatura. Ci dice di più Alan Crameri.
Domenica 2 marzo, il partito del centro era alla disperata ricerca di un secondo candidato per la successione di Viola Amherd. Dopo le rinunce di vari colleghi, Martin Pfister, poco conosciuto al di fuori di Zugo, pensa seriamente di farsi avanti. Teme però che la sua venga ricordata come una candidatura di bandiera, un favore al partito in difficoltà. Insomma, non vuole fare una figuraccia con pochi voti, ci dice il noto politologo Michael Herrmann, che quella sera, come rivelato dalla Schweizer Wochenende, riceve una telefonata da Pfister, che conosce da tempo. Gli chiede un'impressione e Herrmann lo convince. Sei l'antagonista perfetto di Markus Ritter, l'altro candidato ufficiale del partito. Gli spiega: il tuo è un profilo urbano e non rurale, rappresenti una regione economicamente forte e non un settore sovvenzionato come l'agricoltura, evochi consenso mentre Ritter provoca e sei aperto sull'Europa, non scettico sui bilaterali. Fattori che si riveleranno decisivi il giorno dell'elezione in Consiglio federale, il 12 di marzo. Questa telefonata, questo episodio, ci insegna 2 cose, secondo Herrmann: che la Svizzera è piccola, ci si conosce spesso di persona, e che per l'elezione in Consiglio federale ci vuole anche fortuna. Il caso e le coincidenze influiscono.
Verfügung spielt auch eine Rolle.
Oggi Martin Pfister entra ufficialmente in carica. I dubbi della vigilia sono solo un ricordo. I suoi pensieri ora sono occupati dalle molte sfide al Dipartimento della Difesa.
Veniamo ora all'attualità regionale. Fischi e slogan da protesta di quartiere ai banchi della politica comunale. Il Parlamento di Lugano ha respinto ieri sera la richiesta di discutere sulla riapertura, almeno parziale, della piscina di Carona. Questo con grande disappunto dei molti partecipanti al presidio in difesa della struttura che ha preceduto il Consiglio Comunale. Per noi c'era Francesca Calcagno.
Nulla di fatto, a larga maggioranza il Consiglio Comunale ha scelto di non discutere la risoluzione con cui un gruppo di deputati luganesi di area di sinistra chiedeva al Consiglio Comunale di invitare il municipio a rivedere la decisione sulla chiusura della piscina di Carona. Le voci che sentite in sottofondo sono di alcuni dei circa 200 partecipanti al presidio che si è tenuto davanti al municipio e che poi hanno seguito la discussione dalle tribune della sala del Consiglio Comunale. Il primo firmatario della risoluzione è Edoardo Cappelletti della sinistra.
Grande delusione per un'opportunità mancata del Consiglio Comunale di esprimersi con coraggio su un tema d'attualità, quello della riapertura della piscina e del parco a favore della cittadinanza e del territorio.
Il municipale incaricato del dossier, Roberto Badaracco, non ha mai nascosto il suo disappunto per la protesta in corso. C'è anche una petizione firmata da 7.358 persone. Ancora in questi giorni ha ribadito che senza il campeggio del TCS, fermo per ricorsi, la piscina non apre. Roberto Badaracco, un'occasione mancata di dialogare con una parte della popolazione.
Io penso che fosse più un'intenzione di dire abbiamo già discusso abbastanza, come GC ci siamo già espressi sul progetto di rilancio della piscina, però questa discussione di invito nuovo al municipio di apertura è un po' inutile perché il municipio ci ha detto tante volte che non intende riaprirla se non con le modalità che sono state scelte, quindi forse è un po' quello il messaggio generale, ecco.
Durante il presidio, prima della seduta parlamentare, abbiamo avvicinato Nicola Morellato dell'associazione Per Carona che si batte per la riapertura dello stabilimento balneare. Lo avevamo sollecitato proprio sul muro alzato dal municipio.
È un assurdo dal mio punto di vista perché tutti i documenti provano il contrario, cioè sono cose separate. Sin dall'inizio è certificato in tutte le prassi, in tutta la documentazione, ed è incredibile che non si riesca a superare questo ostacolo.
Al termine del voto, potete immaginarlo, i toni erano altri.
E io vi segnalo che del tema si occuperà anche il nostro approfondimento Modem a partire dalle 8.30 sempre su Rete 1. Una pagina di economia prima di chiudere. Ieri sera all'HAC di Lugano si è tenuta la quarta edizione del Lugano Banking Day, un appuntamento che vuole fare il punto sulla situazione del mondo bancario e finanziario in generale nel Canton Ticino, ma non solo. Ha seguito l'evento Marzio Minoli.
In una sala gremita, segno che la piazza finanziaria ticinese più viva che mai, si è parlato di condizioni quadro entro le quali si muovono le banche ticinesi. Quali sono queste condizioni? Ce lo dice Alberto Petruzzella, presidente dell'Associazione Bancaria Ticinese.
La Svizzera sta cercando di capire come deve reagire e la stessa cosa vale per il sistema bancario. Dobbiamo essere capaci di approfittare di qualche opportunità che si proporrà e di non invece rimanere schiacciati da qualche rischio globale.
Ma quali sono le carte da giocare per cogliere queste opportunità?
Il nostro punto di forza storicamente è stata la stabilità. Oggi il mondo è estremamente instabile e questo è certamente un argomento importante che dobbiamo sempre sottolineare.
Presente al Lugano Banking Day anche Monica Rull, direttrice di Economie Suisse. A lei abbiamo chiesto se anche il settore finanziario deve preoccuparsi delle politiche di Donald Trump.
Ci si potrebbe aspettare una certa deregulation per quanto riguarda i servizi finanziari. Questo potrebbe avere un effetto addirittura positivo anche sul nostro settore finanziario, però soltanto per il momento è prematuro dirlo perché semplicemente non lo sappiamo.
Il 19 marzo scorso è stato il secondo anniversario della fine di Credit Suisse con relativa acquisizione da parte di UBS. A 2 anni di distanza sulla piazza finanziaria ticinese possiamo fare un bilancio dal punto di vista occupazionale? Ancora Alberto Petruzzella.
Penso che all'inizio l'idea non ce l'aveva nessuno, neanche UBS, perché è un processo parecchio complicato, e adesso loro immagino che qualche idea l'abbiano, noi non l'abbiamo. Da una parte siamo un po' più tranquilli perché in Ticino c'è soprattutto il fronte, quindi il back office, l'informatica, tutti questi settori che saranno toccati molto pesantemente qui da noi non ci sono. D'altra parte non ci possiamo neanche illudere di non avere nessuna conseguenza, vedremo probabilmente entro la fine dell'anno prossimo.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.